Benvenuti a questo incontro in giardino piacevole con la brezza. Speriamo che duri l'ombra. Va bene, allora abbiamo già alcune domande. Come sapete, ci dedichiamo a leggere le domande, a dare delle risposte e poi magari dopo lasciamo anche spazio a delle domande aperte. Ma incominciamo. Domanda di curiosità. Perché le statue che rappresentano il Buddha hanno i capelli e i monaci sono rasati? Perché il Buddha è il capo. E ovviamente il capo è il capo. No, considerate che sono delle rappresentazioni, ovviamente, queste statue, e in realtà le statue del Buddha originariamente si ispirano alle statue greche di Apollo, della divinità Apollo. E all'inizio non c'erano queste questi oggetti devozionali, appunto, come in altre tradizioni il Buddha era rappresentato come un trono vuoto, l'albero della Bodhi, poi è sorta la necessità di dargli una rappresentazione sempre più umana e si sono associati a quello che avevano a disposizione in quel momento. Poi si sono creati vari stili, ora che il Buddha, l'insegnamento del Buddha e la figura del Buddha è arrivata in Occidente, non vi sorprendete se iniziamo a vedere anche statue del Buddha sempre più occidentalizzate, fatte a gusto più nostro. Poi con un po' di occhio e qualche studio iniziate a capire quali sono le statue di impostazione thailandese, all'interno di quella thailandese quali sono le differenti arti e iconografia che rappresentano, stessa cosa per Birmania, tibetano e così via. E queste cose, se prendete un libro sull'arte, immagino che troviate i vari dettagli. A noi ci interessa come utilizzare in maniera saggia le statue del Buddha, per fare in modo che non diventino semplicemente un attaccamento a un rituale e che siano limitate a delle convenzioni religiose e cerimoniali, ma affinché queste statue nel caso possano essere di aiuto nella nostra pratica. E in effetti se andiamo al di là talvolta della reticenza che abbiamo nei confronti di un approccio devozionale, scopriamo che queste statue possono avere un loro valore, perché travalicano la semplice impostazione ritualistica e devozionale, ma talvolta sono di ispirazione, ci danno qualcosa di più profondo. Guardandole possono aiutarci a calmare o a richiamare in noi dei fattori mentali, delle qualità del cuore che in quel momento ci potrebbero servire. E quell'altare che possiamo avere, che possiamo fare non solo dentro il nostro cuore ma anche fuori, esteriormente, può avere un suo valore all'interno della nostra pratica, può essere un aiuto a interiorizzare, a richiamare un aspetto trascendentale e magari a dare anche un senso più sacro alla nostra pratica formale quando sediamo di fronte a quelle statue, in modo tale che la nostra pratica formale non sia semplicemente una tecnica di meditazione, ma abbia un trasporto emotivo superiore. Quindi dipende un po' da dove siamo noi. Talvolta noi italiani proveniamo dal cristianesimo, dalla religione cattolica, e quando ci approcciamo al buddismo vorremmo quasi evitare tutti questi aspetti devozionali e le convenzioni legate ai rituali. Però al di là di questo, se diamo un attimo fiducia a questa iconografia, scopriamo che può avere un valore per noi e per la nostra pratica. Ovviamente ci sono anche altre persone che forse danno troppo peso a una statua, che rimane alla fine esclusivamente solo una statua. Persone quindi che iniziano ad attaccarsi a questa rappresentazione, che non è il Buddha, è opera nostra, spesso addirittura in vendita ora anche su vari siti. Cerchiamo di capire qual è l'atteggiamento della nostra mente nei confronti delle statue e ribilanciamolo. Se è troppo legato a riti e cerimonie, forse ci vuole un approccio più realistico. Ma se il nostro approccio spirituale parte già da una visione molto realistica, che vuole essere scevra da tutti questi aspetti, l'invito è: provate a inserire anche questo lato più emotivo e meno razionale, perché spesso un limite dei praticanti occidentali che si sono avvicinati alla meditazione e nel Theravada hanno visto un aspetto magari molto razionale della pratica, è proprio perché poi mancano di questo trasporto emotivo, che talvolta anche una semplice statua può richiamarcelo. Come capite, quindi, forse non c'è un unico modo per vedere una statua. Dovremmo essere noi in grado di capire come noi percepiamo la statua, e poi iniziare a capire il carico emotivo e mentale che noi diamo a una statua, e capire se quel carico può aiutarci o meno nella pratica. Può esserci di ostacolo oppure ci può sostenere. Un approccio comune che tutti mi auguro che abbiamo è quello di una base di rispetto. Questo non solo verso le statue del Buddha, ma le rappresentazioni religiose. Penso che per ogni rappresentazione religiosa una base di rispetto ci voglia. Ci sono persone a cui che affidano la loro felicità, non necessariamente a quella immagine, ma a quello che rappresenta quella immagine. Noi rispettiamo, anche se non necessariamente comprendiamo o condividiamo, però alla fine questa base di rispetto ci dà la possibilità di vivere in maniera conviviale, aperta e in fratellanza con le varie diversità. Questo è, penso, un consiglio che è utile per tutti, e poi dopo ovviamente rimane la nostra libertà interiore di poter o meno affidare il nostro percorso spirituale a una o l'altra religione e usufruire dell'iconografia che ci viene offerta a nostro vantaggio. C'è stato un periodo della mia pratica dove ero molto affezionato alle statue del Buddha. Quando ero laico, ed era a quel tempo ancora difficile trovare statue del Buddha in giro, però avevo proprio la voglia di circondarmi, non che avessi mai avuto l'occasione di comprare o recuperare una grossa statua del Buddha, ma alla fine mi ricordo che nella mia stanza, nella mia vecchia stanza ad Arezzo, avevo una quarantina di immagini del Buddha. Ovunque mi voltassi c'era un Buddha, un richiamo. La prima statuetta del Buddha, con un'enorme emozione, sono riuscito a recuperarla a New York, a Chinatown. Mi ricordo ancora quando entrai in questo negozietto e riuscì a comprarmi questa statua, che a quel tempo non era facile trovarli in Italia, quindi dagli Stati Uniti io sono ritornato con la statua del Buddha. Penso poco più, ma la statua del Buddha ce l'avevo. E quella fu l'inizio di tante altre statuette. Arrivato in monastero mi sorpresi che nella camera in cui andai non c'era una statua del Buddha, e io era stato occupato da un monaco anziano, mi sorpresi che non ce n'era una, c'era un quadro, poco più. E in breve tempo, quando capii che quella stanza ci sarei rimasto, non immaginavo per 18 anni. Però insomma, 18 forse sì, anche perché era una brutta stanza, forse mi auguravo di non restarci per 18 anni. Comunque mi ricordo che mi feci un bel altarino con uno dei miei Buddha Rupa preferiti, uno dei miei stili preferiti, il mio colore preferito, riuscì a organizzarmelo. Poi tutto a un tratto sentii la necessità di più spazio e capii perché nella prima stanza in cui ero entrato non c'era un Buddha Rupa, perché in effetti man mano diventi più anziano e ti radichi nella tradizione e nella vita monastica, non è un luogo comune dire che il Buddha te lo porti dentro al cuore, ce l'hai lì, non hai bisogno di qualcosa di esteriore che te lo richiami, basta dare uno sguardo alla tua ciotola o al vestito e sai che sei uno dei figli del Buddha, o perlomeno provi a esserci con tutto il cuore uno dei figli del Buddha. E quindi per un po' non c'avevo più niente, e poi dopo un po' mi è sorta la necessità di ritornare a queste immagini, ma queste immagini avevano ora i volti dei monaci che mi avevano aiutato e che tuttora, volendo, mi aiutano nella mia vita spirituale. E quindi chi chi conosce la mia stanza sa che ci sono questa serie di ritratti che ovviamente partono dal Buddha e poi scendono alla nostra tradizione, al nostro lignaggio. E me li guardo volentieri. Ognuno di loro mi richiama qualcosa, mi ha aiutato in qualche momento della mia vita spirituale, e se non altro un grosso senso di gratitudine, guardando quella parete mi sorge. Quindi le cose cambiano, il modo di relazionarci cambia. Ad Arezzo ci dovrebbe essere ancora però la statuetta di New York che alla fine non era neanche particolarmente bella. Si parla spesso di attaccamento al piacevole, ma non ho mai sentito parlare di attaccamento allo spiacevole, che mi sembra esistere. Ce ne potresti parlare? Sì, in realtà la nostra mente si attacca ad entrambi gli estremi, al piacevole e allo spiacevole. E solamente che è più arduo ammettere che si attacca allo spiacevole, perché sembra che non abbia nessun senso questo. Sembra che non abbia nessun, capisci un po' al piacevole, perché dici alla fine mi dà un piacere, però la verità è che in una forma differente, ma si attacca anche allo spiacevole. Pensiamo semplicemente al risentimento, è una forma di attaccamento, non sai mollare una sensazione di avversione verso qualcuno o verso qualcosa che potrebbe essere legato a anni e anni fa, ma addirittura le persone potrebbero neanche più esistere, eppure nonostante tutto permane in noi un dente avvelenato. C'è un vantaggio sullo spiacevole, però, sull'attaccarsi allo spiacevole. Nel momento che noi assumiamo, capiamo che dobbiamo assumere la responsabilità della nostra vita, o meglio che la nostra vita, la felicità o meno della nostra vita, è legata soprattutto alle nostre scelte. È vero che siamo soggetti anche alle condizioni esterne, però qualsiasi condizione, non solo interna, non solo esterna, ma anche interna, poi dopo si propone una nostra scelta, come relazionarsi a queste condizioni. E quindi è la nostra responsabilità il modo come interagiamo con i fenomeni. Se partiamo da questo assunto, che dovrebbe essere l'assunto di base per un percorso spirituale, cioè riconoscere che siamo al di là di tutto gli artefici della nostra felicità e della nostra infelicità, è un passo fondamentale che non è scontato nella società, non è scontato affatto. Di solito si delega la nostra felicità alle condizioni esterne, agli altri. Quindi questo è veramente il tratto distintivo di una persona spirituale, che poi dopo rielaborerà questa assunzione di responsabilità in modo differente a seconda dell'approccio religioso che pratica, ma almeno per quanto io abbia compreso, se non c'è questa assunzione di fondo, non mi sembra che ci siano possibilità di veri progressi, di vera crescita, anche perché fondamentalmente siamo legati al caso, alla fortuna. La nostra felicità, se non è in mano a noi, è un colpo di fortuna, che mi sembra anche piuttosto inquietante. Non so se voi siete fortunati o meno, ma presumo che tutti noi abbiano avuto perlomeno dei periodi sfortunati della vita, cosiddetti sfortunati. Quindi questa è da dove partiamo. Con tale chiarezza, quando dentro al nostro cuore c'è una simile asserzione, o comunque c'è l'inclinazione a dare valore a questa asserzione, allora la vita ci presenta di fronte a questa allo spiacevole e al piacevole, e lo spiacevole diventa più facile in termini di attaccamento perché c'è un incoraggiamento in più a lasciare andare. Di per se stesso non è piacevole. Il ramo dello spiacevole si può sintetizzare legato alla dinamica mentale dell'avversione. E ovviamente il vantaggio dell'avversione rispetto al lato del piacere legato all'avidità è che la parte che controbilancia l'avversione è piacevole, perché è la benevolenza, l'apertura di cuore, perché è la gentilezza amorevole. Hai subito immediatamente una contropartita. Ecco perché è molto più facile lavorare con l'avversione che con l'avidità per molti aspetti. Perché? Perché è spiacevole. E se noi iniziamo ad avere questa intuizione che quella spiacevolezza è legata a un attaccamento e è sufficiente lasciare andare per liberarsi dall'attaccamento, la cura, la medicina è metta l'apertura di cuore, ed è una buona medicina. Riuscite a capire la differenza? Mentre con l'avidità bisogna decondizionare la mente attraverso dandogli un contenimento e trovando un piacere alternativo al piacere sensoriale, il lato dello spiacevole, se abbiamo il coraggio di aprire il cuore, troviamo subito una ricompensa. Ci vuole in ogni caso un atto di fiducia, uno slancio, perché una mente che è incline alla rabbia, ai giudizi negativi, al cinismo, è una base di correzione, ha bisogno di questa base di correzione e richiede uno sforzo. Però se assieme a questa fiducia, quindi al coraggio di sperimentare un nuovo approccio alla vita, assieme a questo sforzo, a questo impegno che mettiamo nel fare questo, l'altra conseguente qualità che emerge, quella dell'apertura del cuore, ci fa trovare subito una dimensione migliore, il che ci incentiva a proseguire in questa via. Molto importante, come in tutte le pratiche e in tutte le qualità del cuore e i fattori mentali che vogliamo sviluppare, molto importante è la convivenza con persone che siano inclini a questa apertura, perché siamo così facilmente condizionabili che in effetti se passi tutto il tempo circondandoti di cinismo iniziamo a pensare in modo cinico. E magari all'inizio può avere un suo fascino, non solo questo cinismo, ma anche l'aggressività che questo un determinato modo di pensare ci dà la possibilità di esprimere. Ma non c'è un guadagno nel lungo periodo, anche perché poi queste dinamiche si vengono ad alimentare, non si fermano mai. Cioè, se uno adotta un atteggiamento aggressivo verso chi veste con una maglietta rosa, una volta se mai è riuscito a eliminare il rosa, non vi stupite che la sua mente è forgiata a discriminare fra magliette, ne troverà un'altra. Un rosso pallido che assomiglia a rosa, ma non finisce mai questa storia. Ed aumenta il disagio nostro e della società. E se avessimo la possibilità di sintonizzarci un attimo con questa apertura del cuore, avremmo tutti la possibilità di vedere la differenza e poter finalmente scegliere, mi conviene vivere così. Non è una questione di buonismo, no? È una questione proprio che siamo più felici. Ecco perché gli attaccamenti agli aspetti spiacevoli, che si tramutano appunto in questo tipo di emotività, se ci diamo la chance di cambiare atteggiamento, ci si lavora molto meglio, viene più spontaneo, perché dopo un po' veramente troviamo piacere a stare con questa apertura di cuore, perché è una condizione migliore. La generosità è meglio della frenesia di tutelare e custodire i nostri beni, che ci fa sentire sempre minacciati da ogni cosa, no? E la fiducia verso gli altri, una fiducia basata sul buon senso, è un rapporto migliore di quello che instauriamo se entriamo in una stanza con la sensazione di essere minacciati. Ma funziona meglio anche proprio a livello sociale, non solamente interiore. Perché entrare con fiducia in una stanza non significa essere il pischello che puoi necessariamente fregare, ma parti dalla premessa che non necessariamente ti vogliono subito fregare, ascolti e senti. E poi semmai senza avversione adotti un altro atteggiamento. Incoraggiamoci vicendevolmente a sperimentare questo lato che compensa queste dinamiche, perché più lo sperimentiamo e più immancabilmente ci troviamo meglio. c'era un vecchio consiglio che davo a chi all'inizio, quando si incominciava la vita monastica, ora da un po' che non lo ridò, ma è sempre valido. Quando si avvicinavano queste persone, proprio gli dicevo: ricordati che nel momento che vesti in bianco sei sollevato da dover essere il più furbo. Vesti in bianco, sei rasato, goditi la vita. Poi spesso gli anagarica ovviamente amministrano gli aspetti economici del monastero, quindi, però vai a cuor leggero, attento ma a cuor leggero, anche perché tanto in fin dei conti i classici giri dell'anagarica sono la ferramenta. E la verità è che nessuno di noi ci capisce niente, quindi prendi i chiodi che ti danno. Una volta a Chantok mandò una nagarica e gli chiesi: compra chiodi. A Chantok, il nostro monaco Thai, compra chiodi. E la nagarica chiese: quanti? A Chantok: due. Andò in ferramenta e ritornò con due chiodi e gli disse ad Chantok prese questi due chiodi e disse: sì, due chiodi, così, campione. Ha fatto: no, due chiodi. E mi guardò: Apagno, due scatole, due chiodi, due scatole, due chiodi.
Aveva portato due chiodi.
Cosa sento che ci... Mi guardò come dire: che ci faccio io con due chiodi nella mia vita? Allora magari caldi. Mi sei... Cosa vado a ricomprare? Se non ti dispiace. Due scatole. Faccio una figuraccia, non ti preoccupare. Domanda sui simboli. Cosa rappresentano le otto sfere di pietra, marmo nella sala di meditazione? Prima rispondo a questa. Quelle sfere fanno parte di una cerimonia che avremmo dovuto fare 2 anni fa, quando è cominciato il Covid ed è saltato tutto. Sono lì in attesa di un futuro, quando faremo questa cerimonia, e sono delle pietre che praticamente dovranno marcare quello che in Pali è chiamato Sima, cioè il territorio all'interno del quale abbiamo stabilito di compiere il Sangha Kamma, le azioni del Sangha, tipo ordinazioni, la recitazione delle regole monastiche. Se vedete, se guardate in giro, ci sono quello che potrebbero sembrare una specie di lapide con accanto un pozzetto, praticamente è un pozzetto di cemento dove verranno messe quelle sfere, e sono 8, ovviamente richiamano il duplice nobile sentiero. Il minimo di queste sfere per definizione è 3, perché servono per determinare un perimetro, e quindi servono almeno 3 pietre per fare i lati. Abbiamo scelto noi 8 in maniera simbolica, poi su quelle lastre che vedete invece fuori, lungo, attorno tutto al Tempio, abbiamo fatto incidere i fattori dello duplice nobile sentiero. Quello davanti al Tempio è il fattore primario da cui si origina tutto l'insegnamento, cioè la retta visione, e quello che accadrà è che verranno messe, un giorno verranno depositate queste pietre, sancita la questa sima, e da lì in poi sarà definito quindi il perimetro, lo spazio entro cui fare queste cerimonie. Questo affinché sia chiaro nel momento che facciamo per esempio Sangha Kamma, azioni della comunità monastica importanti, tipo l'ordinazione di un monaco, per essere sicuri che i monaci siano presenti e concordi durante quell'evento e che siano tutti raccolti lì. Quelli che sono fuori dell'azione che stiamo portando avanti. È un modo per chiarire e non avere e prendere decisioni che non possano essere contestate. Queste sono queste 8 sfere, che ormai ci siamo quasi scordati perché dovranno essere depositate a giugno del 2019, mi sembra. E poi ovviamente, come ben sapete, col Covid è saltato tutto. Sono pietre speciali inviate dalla Thailandia, pietre che sono il cui valore simbolico è importante, ma anche di quel materiale sono considerate di valore anche estetico. E io per mesi domandavo ai monaci thai: ma di che materiale è? Perché mi dicevano: guarda che sono veramente belle. Che materiale è? Belle pietre preziose. Beh, che materiale è? Marmo di Carrara. Ci hanno inviato dalla Thailandia il marmo di Carrara. Siamo tutti felici. Quando l'ho visto, io mi ricordano qualcosa. La gita in quinta elementare. Perché tra le immagini simboliche del beato, prima della rappresentazione corporea, c'era l'orma dei piedi? A cosa fa riferimento? Fa proprio riferimento ai piedi del Buddha, appunto, come vi dicevo nell'altra domanda. All'inizio non c'erano rappresentazioni complete del Buddha e l'iconografia era basata su l'albero, una rappresentazione dell'albero della Bodhi, le orme dei piedi del Buddha, un trono vuoto, e poi queste cose nel corso del tempo si sono riempite. Ma questo, insomma, come vi dicevo, sembra che sia un modello comune per gran parte per diverse religioni, non gran parte, alcune. Azioni salutari, Kusala, azioni non salutari, Akusala. Molte volte un'azione che a noi sembra salutare può generare risultati che si rivelano accusala e viceversa. Qual è quindi la retta azione? Qual è il sistema di valutazione? Allora, che cos'è accusala e accusala? Allora, di solito accusala viene tradotto come ciò che è salutare, ciò che è benefico, mentre accusala viene tradotto come ciò che non è salutare, ciò che non è benefico. Questa definizione prende corpo quando però capiamo qual è la base di discriminazione a cui fa riferimento, nel senso salutare e benefico rispetto a cosa. Cerchiamo di non dimenticare quindi mai qual è lo scopo dell'insegnamento del Buddha, è la liberazione del cuore, il Nibbana o Nirvana, che può essere in qualche modo tradotto nella formula più consueta per noi occidentali, che è quella di lasciare andare gli attaccamenti, in questo caso tutti gli attaccamenti, dal più grossolano al più sottile. Sulla base della meta si definiscono quindi le azioni appropriate per il conseguimento e il raggiungimento di questa meta. E si viene a separare in maniera all'inizio un po' grossolana, poi in maniera sempre più affinata, ciò che in qualche modo ci può condurre a questa meta e ciò che invece non ci aiuterà a realizzare questa meta. Cusala e accusala sono questo, cioè iniziare in maniera molto semplice a dire questo è di supporto o meno alla realizzazione della liberazione del cuore. E quando definiamo cusala e accusala, ovviamente abbiamo tre aspetti che dobbiamo considerare, perché la nostra esistenza si manifesta attraverso tre dinamiche, che è il mentale, che sono il mentale, le parole e le azioni. Il modo di esprimerci con noi stessi, con gli altri nel mondo avviene così, attraverso il pensiero, attraverso la parola e attraverso l'azione. Quindi cerchiamo di definire quali sono i pensieri, le parole e le azioni che risultano essere confacenti alla nostra meta di realizzazione del Nibbana. È abbastanza importante capire come è strutturato il Dhamma, perché spesso diciamo ok, 10 fattori kusala e 10 fattori akusala, ma hanno un'origine, non è una divisione basata su una preferenza o neppure su una visione bigotta, perché poi alcuni aspetti kusala sono legati all'etica, alla moralità, ma sono costruiti una divisione sulla base dell'obiettivo. È così che funziona il mondo. Quando hai deciso, non so che cosa dirvi, di cucinare della pasta, ti domandi: uno scalpello mi serve? No. Un fuoco? Sì. Dell'acqua? Sì. Della sabbia? I chiodi, due chiodi mi servono, no? I chiodi di garofano magari, ma poi dopo possiamo decidere appunto quale condimento fare, quale tipo di pasta fare, però lo capite che già c'è una grossa separazione. La betoniera? No, praticamente tutte le cose preferite da Ciantocca non servono. Un po' mi manca Ciantocca. Era lui che mi diceva: fuoco, bello, ferro, bello, cemento, bello. Ciantocca. Ferro e cemento assieme, bello bello. Lui era il nostro fabbro e il nostro costruttore. Comunque lo rivediamo appena si aprono più le frontiere e dalla Thailandia è possibile arrivare. Viene, torna a salutarci. Quindi capite come è costruito Kusala e Akusala? Sulla base di quello che vogliamo fare. E allora ci sono azioni, ci sono parole e ci sono tipologie di pensiero. Ovviamente le azioni sono legate fondamentalmente ai precetti, quindi non uccidere, non rubare, retta condotta sessuale, non mentire. Non indulgere intossicante, la parola è sulla retta parola, e poi le azioni mentali discriminano fra ciò che promuove l'avidità e l'odio e l'illusione e ciò che invece ci aiuta a liberarci da queste dinamiche mentali. Com'è che facciamo, com'è però che valutiamo effettivamente se siano Kusala e Akusala? Questo può essere valutato innanzitutto nel momento presente. Nel momento presente, perché non dobbiamo dimenticarci che alla base di tutto c'è l'intenzionalità. Il karma, che traduciamo come azione legata a causa-effetto, è però fondamentalmente l'intenzionalità con cui metti in moto questo processo di causa ed effetto. Quindi è l'abilità di vedere se i pensieri, le parole e le azioni che intraprendiamo sono generate da un'intenzionalità legata, diciamo, al lasciare andare, o al processo che ci aiuta a lasciare andare, o no. Una volta che la nostra intenzionalità è Kusala, la prima parte è fatta, cioè non è che c'è da fare molto di più. La nostra intenzione era salutare, benefica per noi e per gli altri, era basata su un buon karma, sul fare un buon karma. Dopo però sarà opportuno valutare i risultati, perché quello che noi mettiamo poi in movimento non è semplicemente vissuto da noi, ma può essere vissuto anche dagli altri, e in questa combinazione noi e gli altri vediamo i risultati. Allora a quel punto si può perfezionare la nostra azione di partenza. Se vediamo che qui il risultato non ha portato buoni frutti, non è un risultato che ci aiuta nella pratica, allora nonostante la nostra intenzionalità fosse Kusala, benefica, salutare, bisogna rimettere in gioco, rendersi conto che in quelle determinate condizioni un'altra tipologia di parola, un'altra determinata tipologia di azione o di pensiero può essere più utile, più promettente. È un processo di apprendimento. Siamo tutelati nel momento che facciamo la scelta iniziale da una prima discriminazione fra ciò che è salutare e ciò che non lo è, basata sulla nostra intenzionalità. Però la nostra intenzionalità può essere ancora fortemente viziata da mancanza di saggezza. io ho detto la verità, ma quella persona si è arrabbiata tantissimo. E che gli hai detto? È che capisce niente. È retta parola, si può far di meglio. Allora, perché vedi, non è che tu non manchi un po' di comprendonio, si è arrabbiata ancora. Quindi, capite che spazio dopo ce n'è per poter migliorare il nostro modo di relazionarsi non solamente all'esterno ma anche all'interno, perché in fin dei conti i dialoghi esterni, i dialoghi con gli altri, le azioni che intraprendiamo sono fonte di quello che accade dentro di noi, sono una proiezione del nostro vissuto. Se tu hai imparato che non ti aiuta dirti sei un deficiente, non lo riproietti fuori, ti dirai si può far meglio, la prossima volta valuta meglio la situazione, e in questo modo è probabile che tu ti rapporti anche con gli altri. Quindi è una combinazione di questo, di prestare attenzione all'intenzionalità, perché quello è il karma principale che facciamo, e poi acquisire, incrementare la saggezza per comprendere meglio l'intenzionalità e anche quali sono le azioni intese come pensieri, parole e azioni fisiche che possono essere di miglior aiuto in quella determinata situazione. Questo sempre nell'ottica di un contesto che promuova il lasciare andare dei nostri attaccamenti. Quindi anche creare, per esempio, le condizioni esterne affinché questo sia più facile. In una comunità armoniosa, conviviale, è più facile. Perché non hai turbamenti emotivi e mentali. Conseguentemente, la nostra impostazione da monaci tende a promuovere questa armonia e questa convivialità a costo di tagliare alcune cose che vorresti dire o premere su alcune situazioni, perché dici qui magari aumentiamo il rigore e l'asceticismo, ma creiamo un disagio che non ci conviene. Riuscite a capire quello che vi dico? E fermo restando che in alcuni momenti invece devi intervenire, perché è più prezioso quella disciplina rispetto a quell'armonia, e allora dici ok, a questo punto si fa saltare l'idea di convivialità, ci si riprende, ritorniamo sui ruoli e sull'abilità di ciascuno di noi di rielaborare la difficoltà e il rimprovero. Se si passa siamo tutti migliori, se non si passa ci sarà un'ovvia selezione. Che non è necessariamente piacevole, perché chi vive in monastero sa che è quel periodo in cui ti muovi dicendo, che apri la porta e dici cosa accadrà. Cosa accadrà? Alcuni momenti apri la porta e sai che c'hai buongiorno, 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 però hai visto, ci sono anche dei momenti in cui apri la porta e dici buongiorno e c'è il silenzio. Allora è meglio passare rasenti ai muri, profili bassi, e aspettare che ognuno rielaboli le proprie dinamiche interiori. Chiunque ha vissuto qui lo sa, a seconda dei piani in cui viviamo e degli alloggi in cui siamo, giungono voci L-2 L-2 luce gialla, attenzione, evitare battute fuori luogo. Zona centrale verde, tranquilli. È simpatico, poi talvolta vengono da me e mi dicono: che dovremmo dire, che dovremmo fare? Niente, niente, fermi. Non ora, non ora, se premiamo scoppia tutto. Ecco, quindi capite che la presenza mentale è importantissima, è determinante, perché ci fa rendere conto di quello che sta accadendo, e assieme alla presenza mentale l'onestà, la veridicità, in modo tale da non mentire a noi stessi, e, insomma, se stiamo pianificando di un determinato pensiero, una parola e un'azione che sembra, suona buona, ma è per manipolare, avere l'onestà di rendersene conto, no? E poi la destrezza che viene dall'esperienza e dalla saggezza di dare forma all'intenzione in maniera appropriata. Questa saggezza che poi si trasforma in capacità riflessiva dopo, per valutare se effettivamente ha funzionato. L'impegno, a questo punto dopo ci vuole la qualità dell'impegno per rimettersi in gioco. E in questo modo, passo dopo passo, errore dopo errore, ci evolviamo. Certo, avendo l'insegnamento del Buddha quale riferimento e avendo in qualche modo già uno schema su ciò che è salutare e ciò che non lo è, gli errori che compiamo sono sempre più modesti. Fin dall'inizio bastano i precetti per togliere gli errori più grossi, quelli legati ovviamente al karma negativo più pesante. Ecco perché una base dottrinale, conoscere l'insegnamento e non solamente basarsi sull'intuizione, ha una sua rilevanza, perché ci dà dei punti chiari da tenere a mente, su cui riflettere.